Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare.
Buon pomeriggio da Barbara Sorrentini, sempre dallo stand di Radio Popolare a Fa la Cosa Giusta. Ormai sono due giorni che stiamo trasmettendo da qui quasi senza sosta, e anche la trasmissione di cinema, che ovviamente potete seguire per quanto riguarda i podcast sul sito di Radio Popolare oppure sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare o su Instagram Barb Sorrentini per riascoltare e insomma vedere anche un po' cosa sta succedendo qui quasi in diretta. Noi oggi avremo ospiti dal vivo, avremo anche qualche voce, perché ovviamente la mission di Chassis è anche quella di informarvi su quello che esce al cinema. Così velocemente vi dico qualche titolo: sta per arrivare, cioè no, è già uscito May December di Todd Haynes con Natalie Portman e Julianne Moore, una storia che è un film che avevamo visto al Festival di Cannes e che ha una serie di intrighi interessanti da seguire. Poi è uscito Senza prove di Beatrice Pollé, una storia che invece ha a che vedere con una sorta di abbandono di un neonato da parte di una donna che non aveva riconosciuto la propria gravidanza. È un film abbastanza particolare, che però è esistente, perché tutto questo prende le mosse da una storia vera. È stato presentato al Sea Movie di Rimini, che finisce proprio oggi con la premiazione, un nuovissimo festival molto femminile, molto dedicato alle donne. Questo film ne è un esempio, che però potete vedere al cinema. Con le uscite, intanto ringrazio Nicola Guffanti che mi sta facendo la regia, sono io che faccio degli scherzi, che a un certo punto mi taccio, lui giustamente alza la musica e invece poi riparto, sembro un po' Duracell. È uscito nelle sale Another End. Ieri Gael García Bernal, l'attore protagonista di questo film di Piero Messina, che era stato alla Berlinale, è venuto a trovarci a Radio Popolare. Io vi faccio assaggiare veramente soltanto due brevi battute di Gael García Bernal, perché poi l'intervista integrale la manderemo in onda a Cult martedì, ma poi la rimanderò anche a Chassis, perché è stata veramente una bella conversazione. Lui ha parlato un po' in spagnolo, un po' in inglese, però cominciamo proprio da qui con Gael García Bernal. Radio Popolare, ospite nel nostro studio Gael García Bernal, attore che molti di voi so che conoscono anche molto bene. È appena uscito il film Another End di Piero Messina, film che è stato presentato alla Berlinale. La prima domanda ovviamente è dedicata al tuo personaggio. È un personaggio pieno di sfaccettature e che si trova un po' cavia in una sorta di terapia, che si può dire anche per elaborazione del lutto. Qual è stato il tuo approccio? Come ti sei avvicinato a questo personaggio?
Sí, bueno, gracias. Gracias antes que nada, de verdad, por... Es un placer estar acá, pero bueno, voy a hablar en inglés para que la traducción sea limpia y se entienda. Y sea sintética, además, porque hace muy buena síntesis. So the character falls himself into this therapy of learning how to say goodbye, of del duelo, ¿no? Letting go. And it was interesting to ponder, you know, the circumstances that the character falls into, because his girlfriend, who died in the car accident, appears in the body of someone else, and that is where the main contradiction or philosophical sort of controversy that Piero Messina brings in the film is that normally we dispose the body in Western culture. We think that the body is separated from the anima, from the brain, and in reality, you know, the body becomes more important, more and more important, when we say goodbye, no? When we lose someone.
Il mio personaggio Sal intraprende una sorta di terapia, per così dire, per riuscire a congedarsi, a dire addio alla sua compagna, a elaborare il lutto e a lasciare andare questa donna. E devo dire che ho trovato molto interessante meditare sulle circostanze in cui si trova quest'uomo che ha perso la propria compagna a seguito di un incidente stradale e si ritrova a dover riflettere sulla possibilità di dire addio nel momento in cui le emozioni e i sentimenti della sua donna sono incarnati letteralmente in un altro corpo. E qui è la contraddizione filosofica che esamina Piero Messina nel nel suo film, rispetto all'atteggiamento che noi abbiamo nella società occidentale di scindere il corpo dalla mente e dall'anima, quando in realtà capiamo nel film che il corpo ha la sua importanza.
There was a lot to work with, no? There was a lot for me to do because I knew something that the other character didn't know. You know, so that gives me a lot of tools for me to work and to play the character.
E io ho avuto molto materiale su cui lavorare proprio perché il mio personaggio, io so qualche cosa che gli altri personaggi non sanno, e quindi ho potuto fare una riflessione approfondita per preparare il personaggio.
Il prato è verde, più verde, più verde. Sempre più verde.
Sempre più verde.
Il cielo è blu. Qui da queste parti, quanto resti e quando parti? Ci sarà tempo dai per salutarci, non mi dire che ho fatto tardi. Siamo tutti zombie col telefono in mano, sogni che si perdono in mare, figli di un deserto lontano, zitti non ne posso parlare. Ai miei figli cosa dirò? Benvenuti nel Truman Show. Non mi chiedere come sto, vorrei andare via, però la strada non porta a casa, se la tua casa non sai qual è. Ma il prato è verde, più verde, più verde. Sempre più verde.
Sempre più verde.
E il cielo è blu, blu, blu. Molto più blu.
Ancora più blu.
Non mi sento tanto bene. Però sta già meglio se mi fai vedere.
Sulle frequenze di Radio Popolare, questa è Chassis, non messo a caso, ma diciamo che lega il passaggio da Gael García Bernal, che più volte anche lui si è detto per il cessate il fuoco, lo ha detto anche in questi giorni passando in Italia, e naturalmente Gali, sappiamo anche perché, però è un altro motivo quello per cui l'ho messo, perché oggi alle 15 al MIC, Museo Interattivo del Cinema, ci sarà ospite Ricciolino, ossia l'alieno che insieme a Gali si è visto non solo sul palco di Sanremo ma anche nei video clip. Ricciolino è creato da Leonardo Cruciano, che tra l'altro è barese, ho scoperto in questi giorni che ero a Bari, che è di terra pugliese, e quindi ci sarà questo incontro con lui. Domani invece, domani mattina, a partire dalle 11 sempre al MIC con Michele Sancisi, al Cinema Arlecchino, sì è giusto, al Cinema Arlecchino perché poi infatti MIC è un po' MIC, un po' Cinema Arlecchino. Michele Sancisi che è qui con noi ospite. Buongiorno Michele, buon pomeriggio. Vabbè, intanto mentre accordiamo il microfono come se fosse un pianoforte, domani presenterà il suo libro che ha già avuto modo di presentare a Milano in libreria, che si intitola Walter 100%, un libro che era stato presentato anche al Sudestival, ve l'abbiamo raccontato da Monopoli in diretta a Calt, avevamo raccontato della presentazione di questo libro scritto con Simone Annichiarico, figlio di Walter Chiari. 100 anni di materiale pazzesco, perché lo abbiamo detto più volte, un libro immenso. Buongiorno Michele. Stiamo ancora sistemando, eccoci finalmente, abbiamo capito che il microfono in funzione è questo.
D'altra parte è tutto in diretta, è tutto dalla fiera.
In mezzo a tanta gente.
In mezzo a un sacco di gente, anzi è bellissimo, caleidoscopio di cose diverse, di cinema e altro, in questo luogo molto interessante. Sì, 100% Walter l'abbiamo intitolato perché abbiamo un po' avuto l'ambizione di raccontare per una volta tutto quello che c'è stato nella vita multiforme, contraddittoria di questo grande personaggio, e anche perché Walter era uno che si dava al 100% sia sulla scena che fuori, quindi c'è un percorso nella sua carriera ma anche un ritratto psicologico di un uomo con tanti lati che non si conoscevano magari bene, che finalmente io e Simone siamo riusciti a raccontare in questa bella biografia, speriamo, insomma, che piaccia.
Invece in due versioni poi, perché c'è la versione più sul cinema, sulla storia, e la versione più emotiva, diciamo, sì, da parte del figlio, perché esatto, l'avete volutamente anche scritto a caratteri diversi proprio per entrare in due mondi trattati da un punto di vista diverso.
Sì, si intrecciano due voci, due narrazioni parallele in capitoli alternati, quello di un figlio che ha avuto un papà speciale e che è stato Walter Chiari, e quella mia che, insomma, che l'ho avvicinato una quindicina di anni fa e che oggi, dopo averlo a lungo studiato e amato, mi sento quasi un suo parente. E rispetto all'appuntamento di domani ci sarà sì una chiacchierata sul libro, ma anche una bella proiezione di una serie di spezzoni d'archivio di cinema, televisione e anche caroselli che la Cineteca ha realizzato per l'occasione, con un montaggio molto carino. Per un'oretta ci godremo Walter Chiari a tutte le dimensioni, in chiave naturalmente comica, e poi faremo qualche chiacchierata su quello che abbiamo visto e anche sul libro con qualche ospite a sorpresa.
Quindi l'appuntamento, ricordiamole, domani
alle 11 alla Cineteca, all'Arlecchino, che è la sala gestita dalla Cineteca di Milano in pieno centro, insomma via San Pietro all'Orto, 5 euro mi pare il biglietto, molto popolare, e parleremo per un'oretta e mezza di Walter Chiari e vedremo queste clip.
Possono venirsi a far firmare il libro?
Naturalmente ci sarà anche il libro, ci sarò anche io, ci sarà Matteo Pavesi, faremo insieme una mattinée un po' diversa dal solito, speriamo.
Ti salutiamo Michele Sancisi con questo, lo riconoscerai subito.
Grazie.
Non avevo capito chi è.
C'è stato?
Il Sarchiapone. Sarchiapone?
Sì.
Ho messo la mano lì dentro e zac, mi ha beccato, guarda.
Il Sarchiapone.
Sarchiapone americano.
Americano.
Sì.
Beh, dico, loro conoscono, vero?
Sì.
Bisogna stare attenti ai sarchiapponi.
Il sarchiappone a una certa età diventa pericoloso.
Brava. Sarchiappone. Sono animaletti di
Scusa un po', il suo che età?
All'età media del sarchiappone americano.
Chissà quanto mangia,
Moltissimo.
Carne, eh? Sa il signore che il sarchiappone americano è carnivoro?
No. E il mio, come ha la carne davanti, la rifiuta.
Come?
La rifiuta. Vuole verdura, carote, patate.
Ma va là?
Sì.
Ma cosa mi dice, ma va là? ma cosa mi dice, ma va là? Ma pensi che... Io avevo un sarchiappone, un mio amico aveva un sarchiappone e se l'era portato veramente non dall'Africa, dall'Asia.
Dall'Asia.
E quello lì mangiava la carne.
Ah, bravo. Sa che pure asiatico?
Lo vede?
Questo americano.
Quello americano. Vede che non parlo mica vandera, sono mica un imbecille io. Lo sapevo, io non parlo mica. Sa che c'è della gente che non sa neanche cos'è il sarchiappone. C'è della gente che parla il sarchiappone e non sa neanche che esista. Io lo conosco, il sarchiappone asiatico è carnivoro, quello americano è vegetariano. Accidenti.
Senta, il suo sarchiappone in casa lo lascia libero o lo tiene chiuso in gabbia?
In casa?
Libero! Libero, signora, il sarchiappone americano va lasciato libero, andiamo! Questa è una cosa che lo sanno tutti! Sarchiappone americano è libera!
Quello asiatico, no, eh?
Quello asiatico va in gabbia, eh?
Roma vai. Ti guardo tu qua, ti guardo tu qua, ti guardo tu qua, ti guardo tu qua. Dove va guadagna, dove va bubaya, dove va guadagna, dove va bubaya. Lo faccio con te, lo fa bebe ya, lo faccio con te, lo fa bebe ya. Lo guanti bitu, lo va di via, lo guanti bitu, lo va di via. Lo buo ya, ti guardo tu qua, ti guardo tu qua. From Abeokuta City.
Translation to original English.
14:17 minuti Radio Popolare, questa è Shassida, fa la cosa giusta. Abbiamo appena parlato con Michele Sancisi del libro dedicato a Walter Chiari, abbiamo ascoltato il momento storico, quello del sarchiappone che è stato fatto in più e più versioni. Qua c'era anche Ornella Vanoni in treno, nel vagone del treno. Queste note in sottofondo sono quelle di Fela Kuti. È appena uscito il documentario di Daniele Vicari, Fela, il mio Dio vivente. Anche lui è stato ospite nei nostri studi proprio giovedì, il giorno di Gael García Bernal. Insieme a Claudio Agostoni abbiamo fatto una lunghissima intervista, di cui una parte andrà in onda più tardi a Stay Human, e poi integrale faremo uno speciale, perché veramente è stato con noi mezz'ora, un sacco di tempo. Vi faccio sentire soltanto la parte dedicata al titolo, ricordandovi che il film è al cinema. Il titolo è Fela, il mio Dio vivente, un titolo che in effetti lascia anche un po' a intendere, poi non lo so, dimmelo tu, perché c'è tutta una parte dedicata anche ai riti, che anche questa è una parte insolita che deriva da quel territorio, da quella cultura, e Michele la spiega molto bene perché si è fatto coinvolgere anche, ha voluto farlo anche lui. Quindi se vuoi spiegarci sia il titolo che questa parte qua.
Assolutamente sì, perché che cosa fa Michele quando va a Calacuta? E piano piano comincia a diventare sempre più interno a quella comunità. Michele vive una cosa che, per esempio, Maya Deren aveva già vissuto raccontando i riti voodoo di Haiti. Maya Deren si era persa dentro i riti voodoo, al punto che ne aveva, alla fine, aveva tratto una conclusione, che il cinema non fosse lo strumento adatto per raccontare quel mondo. No? Michele non riesce a fare il suo film, quindi probabilmente non trae quelle conclusioni, ma nei fatti tutto quello che produce non diventa un testo cinematografico compiuto. Perché? Perché la cosa più importante che fa Michele documentando Calacuta è la documentazione della propria trasformazione. Cioè lui si trasforma, lui entra in quella cultura entra dentro di lui e comincia a vivere su un altro piano della propria coscienza, no? Nella cultura, nella nostra cultura razionale, razionalistica, diciamo illuministica, i sogni sono qualcosa che viene relegato in un mondo parallelo al nostro, che non intercetta il quotidiano. È difficile, giusto su qualche testo letterario o poetico, però nella filosofia la riflessione sui sogni è striminzita, nella filosofia occidentale. Ma per i riti Yoruba animistici il rapporto tra il sogno e la comunicazione interpersonale, diciamo, è totale. E quindi quando Michele comincia a sognare Fela Kuti, Michele la sua trasformazione è compiuta. Ecco, il film racconta questa trasformazione e il titolo deriva proprio dal fatto che il giorno del funerale, quando 1,5 milioni, 2 milioni, non si sa bene, io ho letto cifre di tutti i tipi, quando milioni di persone vanno al funerale di Fela Kuti, la televisione nigeriana inquadra uno dei pochissimi uomini bianchi presenti lì. A me sembra l'unico, però magari qualcun altro c'era, che si affaccia al balcone e dice: Fela era il mio Dio vivente, e quell'uomo era Michele Avantario.
Grazie Daniele Vicari, Fela, il mio Dio vivente, al cinema.
Grazie a voi.
Questa musica che abbiamo in sottofondo è dalla colonna sonora del film Another End di Piero Messina ed è musicata proprio da Piero Messina, poi ci sarà anche una voce, però noi adesso parliamo di distribuzione indipendente. Con noi c'è Anastasia Plazzotta, CEO, come si dice in modo internazionale, di Wanted Cinema. Buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Ciao, grazie, Anastasia. Ciao. Guarda, io ti chiederei di raccontare, perché poi spesso quando la gente va al cinema non sa esattamente da chi sia stato distribuito e come funziona. In più, se un distributore è indipendente, ancora rischia di essere ancora più invisibile, a parte chi conosce il settore. Raccontaci cos'è Wanted, cioè il vostro lavoro di ricerca e poi di distribuzione.
Domandona, cercherò di essere sintetica, perché è un lavoro molto complesso e molto stimolante, ma che inizia con la ricerca dei film nei mercati più importanti o ai festival, oppure con l'ascolto verso registi, produttori che ci scrivono continuamente delle mail proponendoci il loro lavoro. Quindi il lavoro di ricerca, quindi di creazione di una linea editoriale ben precisa, è uno degli obiettivi principali ed è quello che abbiamo cercato di perseguire noi 10 anni fa ormai, quando io con un socio ho fondato appunto la società, stilando proprio anche un manifesto per cercare di rimanere fedele il più possibile in qualche modo a questa linea editoriale, che voleva appunto cercare di intercettare delle voci non convenzionali. Infatti, Wanted si chiama la nostra società perché è legata appunto all'idea del ricercato, quindi titoli e autori che ricercati, anche un po' borderline, difficili anche da scovare. E quindi dopo questa fase appunto di ricerca dei film, che comunque è la parte più importante, ci tocca in qualche modo cercare di portarlo al maggior numero di pubblico possibile, partendo ovviamente dalle sale, cercando di ingaggiare il numero maggiore di sale, portare il pubblico poi in sala, individuando, no, delle strategie di marketing, di comunicazione ogni volta diverse, in base al film che abbiamo, insomma, a cui dobbiamo lavorare di volta in volta. E poi un altro delle nostre sfide è anche cercare di trovare gli interlocutori per poterlo poi vendere alle TV o alle piattaforme. Insomma, più diamo lunga vita al film, più in qualche modo siamo bravi, ecco, insomma, diciamo così. E Wanted, niente, da tanti anni, prima si occupava molto di documentari, adesso lo fa ancora, ma ormai la line up, diciamo così, e la linea editoriale è mischiata anche con un cinema di finzione, con una particolare attenzione al cinema anche delle donne, con registe donne, temi legati anche alla femminilità. Siamo quasi tutte donne e questo si riflette anche nella selezione dei titoli.
Sì, tra l'altro, quando si sente un vostro titolo, io credo che chiunque sia all'ascolto poi riconoscerà il timbro e anche un po' il taglio dei film che voi scegliete. Tra poco arriveranno 2 film tra marzo e aprile. Vuoi darci qualche anticipazione, così intanto si segnano quali film puoi andare a vedere?
Sì, grazie. Allora, innanzitutto tengo a sottolineare che in sala ancora c'è La natura dell'amore, un film di una regista, Monia Chokri. Anche a Milano tutto il weekend sarà al Centrale, e quindi c'è ancora una coda, un film molto importante.
Tra l'altro dico, perché all'ascolto, che nel podcast di Radio Popolare di 1 o 2 settimane fa c'è proprio un'intervista a Monia, la regista, per cui se vogliono sapere qualcosa in più sul sito c'è anche
ottimo,
la sua voce
che ha vinto poi il César come miglior film internazionale, infatti, battendo nomi illustri come, no, Wenders, lo stesso nostro Bellocchio, Kauris Maki, quindi è un grandissimo inaspettato successo. Quindi se volete recuperarlo c'è la possibilità questo weekend al Centrale. E il prossimo film appunto cui stiamo lavorando alacremente con passione è Il teorema di Margherita, un film di una regista donna, Anna Novion, che ha come protagonista una giovane appassionata, più che appassionata, proprio malata di matematica, che dedica tutta la sua vita, la sua passione al sogno di dimostrare la congettura di Goldbach, che è uno degli enigmi più difficili da gestire da tutti i matematici. C'è il fascino del mondo della matematica, no, che svela, no, gli arcani misteriosi, i segreti anche del nostro universo da una parte, dall'altra c'è anche una storia d'amore. Quindi è un film molto, molto piacevole, avvincente, affascinante. E Ella Rumpf, che è la protagonista, ha vinto le César, che sarebbero gli Oscar francesi, come miglior attrice esordiente, che questo è un bel successo. e a seguire un altro film di una donna, Margaret Olin, che è invece un documentario, un grande viaggio in un paesaggio mozzafiato della Norvegia in cui entriamo a contatto con la natura, parliamo un po' il linguaggio della natura e anche un percorso nella memoria dei genitori della regista che lei va a incontrare, che vivono ultra ottantenni in questi fiordi meravigliosi. Quindi è un viaggio, diciamo, filosofico in qualche modo, che è sicuramente affascinante per la sala, ed è il film che peraltro la Norvegia ha scelto per essere rappresentata agli Oscar quest'anno, quindi insomma è un film importante. Che
avete ovviamente un sito e dei social per essere seguiti, così almeno ogni informazione poi si trova lì. Vuoi ricordare sia l'uno che l'altro?
Grazie, sì, allora il sito è www.wantedcinema.eu e i social sono Wanted Cinema, sia Instagram, abbiamo un canale Instagram, Facebook e TikTok e Twitter, tutto.
Grazie, Anastasia Plazzotta, e abbiamo tra pochissimo un breve stacco pubblicitario, poi andiamo avanti con Chassis, sempre da fare la cosa giusta.
Grazie,
ciao, grazie.
Mille, grazie, grazie.
City of stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you.
That now our dreams may finally come true. City of stars, just one thing everybody wants. There in the bars and through the smoke screen of the crowded restaurants, it's love. Yes, all we're looking for is love from someone else.
A rush,
a glance,
a touch,
a dance,
a look in somebody's eyes, to light up the skies, to open the world and send it reeling, a voice that says I'll be here and you'll be alright. I don't care if I know just where I will go, 'cause all that I need's this crazy feeling I got tapped out of my. Think I want it to stay. City of stars, are you shining just for me? City of stars,
you never shine so brightly.
One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, one day, when the war is won, we will be sure, we will be sure.
To the heavens, no man, no weapon formed against, yes, glory is destined. Everyday women and men become legends. Sins that go against our skin become blessings. The movement is a rhythm to us. Freedom is like religion to us. Justice is juxtapositioning us. Justice for all just ain't specific enough. One son died, his spirit is revisiting us. True and living, living in us. Resistance is us. That's why Rosa sat on the bus. That's why we walked through Ferguson with our hands up. When it go down, we woman and man up. They say stay down, and we stand up. Shots, we on the ground, the camera panned up. King pointed to the mountaintop, and we ran up.
One day,
When the glory comes, it will be ours. It will be ours. Oh, glory, glory, glory. Oh, glory, glory. Now the war is not over. Victory isn't won, but we'll fight on to the finish. And then when it's all done, we'll cry glory. Oh, glory. Oh, glory.
Selma is now for every man, woman, and child. Even Jesus got his crown in front of a crowd. They march with the torch, we gon' run with it now. Never look back, we done gone hundreds of miles. From dark roads, heroes, to become a hero. Facing the League of Justice, his power was the people. Enemy is lethal.
Le 14:33 minuti, eccoci di nuovo a Chassis da Fa la cosa giusta. Abbiamo riaperto con John Legend, la canzone Glory. Aveva vinto l'Oscar e faceva parte della colonna sonora di Selma, La strada per la libertà, il film di Ava DuVernay. Era un film del 2014 che raccontava appunto quella mitica camminata nel 1964 con Martin Luther King, ed era stato un film che aveva avuto particolare successo anche per, non solo perché era un bel film, ma anche per questa canzone che ha vinto l'Oscar e quindi gli ha dato la possibilità di essere rivisto molto di più. Entriamo quindi appunto dei diritti umani, perché quella era stata veramente una marcia per i diritti dei neri d'America in quel periodo lì, che vabbè poi è cambiato poco purtroppo per quello che ci raccontano le cronache, per parlare di film sui diritti umani. Con noi il direttore della Fondazione Diritti Umani, ma anche ex direttore di Radio Popolare, così casualmente, tra le tante cose, Danilo, buongiorno.
Buongiorno.
E non dico il cognome.
No, non serve.
Una voce ormai troppo nota, Danilo De Biasio. Allora, avete cominciato qualche giorno fa, andate avanti anche la vostra, una lunga marcia. Raccontaci intanto come mai in questo momento il vostro festival, che succede?
Allora, innanzitutto fammi dire che dal punto di vista dei diritti umani tu sei colpevole, perché non...
Perché li violo.
Perché credo che siano... Io ho sentito almeno una decina di persone che si è lamentata del fatto che tu hai tenuto solo per te l'attore cileno. È stata una cosa
messicano,
che...
Gael García Bernal,
chiedo
messicano.
Scusa. È stato un momento in cui molte persone hanno protestato.
Vero?
Hai violato dei diritti anche tu in questo caso.
Diritto alla bellezza.
Sappilo, esatto, la sei tenuta tutta per te. No, battute a parte. No, noi abbiamo deciso di provare a fare questa operazione. Abbiamo provato a entrare in uno dei tempi, in qualche modo, no? Templi del cinema milanese in questo momento, il Beltrade, una sala molto, molto conosciuta, e abbiamo provato a portare pochi film, non tanti, soltanto tre ne portiamo, perché abbiamo la sensazione che in questo momento ci sia anche una certa stanchezza ad occuparsi di questi temi. Allora vogliamo, li abbiamo selezionati, come dire, molto bene, e abbiamo provato a capire se questa poteva essere l'occasione giusta. L'occasione giusta per far che cosa? Per arrivare poi a maggio, quando ci sarà il vero e proprio Festival dei Diritti Umani.
Ecco, questo quindi volevo sapere.
Quindi noi facciamo uno al mese, no? Di
un avvicinamento.
Esatto, un avvicinamento, e cerchiamo di affrontare alcuni temi. Il primo è stato quello dell'Ucraina, con un punto di vista molto particolare, perché il regista Maciej Kamela, per esempio, ha portato letteralmente la sua telecamera nel furgone dove lui era volontario per portare i rifugiati che fuggivano appunto dalla prima linea verso la Polonia. Sono delle scene veramente molto toccanti, perché è il racconto di ciò che queste persone hanno perso da un momento all'altro: la mucca, la casa, il gatto sono riusciti in qualche modo a recuperarlo, eccetera, eccetera, e poi andare verso forse la salvezza. Il secondo film invece affronta un tema, e che ci sarà il 9 aprile, affronta una tripla, in qualche modo, crisi. Perché è girato da Abbas Amini, che è un regista che tutto sta facendo... Esatto, iraniano, che sta facendo strage di premi, e che lui si è recato al confine con l'Afghanistan. Il dato interessante che servirà anche per poi capire chi sarà così gentile da venire a vedere questo film è che lui lì dentro, in questo confine, concentra una serie di problemi che sono sicuramente l'arrivo dei profughi dall'Afghanistan verso l'Iran, ma il protagonista di questo film, per esempio, è un oppositore al regime che è stato mandato in esilio lì, e quindi c'è da una parte la laicità dell'iraniano che è stato allontanato, che è stato mandato in esilio, e dall'altra parte c'è invece il confronto con una forma di patriarcato, di religiosità molto particolare. E lì dentro, in questo confine, in questa terra che sembra veramente la luna, si svolgono una vicenda anche umana molto particolare. Non vado oltre perché non vale la pena di sfiorare, non vale la pena di
spoilerare. No. Io intanto, prima che tu ci racconti dell'ultimo film, ricordo che c'è un sito fondazionediritti umani.org, ma anche su quello di cinemabeltrade.net, sia per iscriversi che per guardare il programma e consultare le schede. C'è un ultimo film il 7 maggio, abbiamo detto poco prima del festival.
In questo caso andiamo a Kobane. Kobane è una città è simbolica, è la resistenza, no, curda contro ISIS, contro Daesh, le milizie curde che sono però poi state tradite.
Sì, che poi sempre sulle cronache con quello che è successo a Mosca adesso.
Esatto. E Kobane però è esattamente come adesso è Gaza, come adesso tante altre città, appunto Aleppo ed altre, dove c'è una crisi, dove c'è una distruzione che è sicuramente materiale, ma dove c'è anche una distruzione che è anche naturalmente sociale. E il regista, molto, mi è appena arrivata la sua intervista, quindi non l'ho ancora aperta, poi ti dirò che come la spiega.
Ma audio?
Ah, video.
Ah, ok. Vabbè, magari quando siamo più sotto, certo, recuperiamo un po' di audio e la mandiamo.
Volentieri. Ha avuto questa brillante idea di farci guardare Kobane adesso, quindi in una situazione semi-pacifica, con gli occhi di due bambini. Ma attenzione, non con gli occhi dei due bambini che poi giocano e basta, no, gli occhi di due bambini che guardano
proiettati
fuori, e quindi guardano i ragazzi, quelli più grandi di loro, che non fanno niente tutto il giorno, guardano un'economia di guerra, eccetera, eccetera. Ed è estremamente interessante anche questo aspetto, tenendo conto che proprio pochi giorni fa è stata celebrata il 13° anniversario della guerra in Siria.
Certo. Danilo, grazie intanto, anche grazie per aver portato questi film. Prima parlavamo con Anastasia Plazzotta appunto della difficoltà di distribuire un cinema che viene poco visto,
con cui abbiamo fatto collaborato per il film Mia mamma, una signora contro Bush, non mi ricordo più com'era
il titolo. Sì, Mia mamma contro Bush, qualcosa di, sì, è vero.
Era incredibile quel film.
Infatti. E quindi insomma, portare film che è difficile da vedere in giro è sempre un'operazione lodevole. Quindi invece poi il festival sarà?
8-10 maggio.
8-10 maggio, poco prima del Festival di Cannes, insomma,
sì?
Riuscite ad anticipare. Gli avete rubato dei film?
No, assolutamente sì, e siamo anche opposizione diretta col Salone del Libro. Non ci fa paura nulla.
Esatto.
Fammi dire solo un'ultima cosa, che il costo del biglietto è 7,50 al Beltrade, però se andate sul sito della Fondazione Diritti Umani,
oddio,
trovate la password, la parola chiave, per pagare di meno.
Oh, eccolo.
Hai capito?
Va bene, va bene. Danilo, sappiamo che hai degli incontri.
Sì?
Dove vai? Cosa fai? Dove sei? No, racconti. Magari qualche ascoltatrice o ascoltatore vuole venirti a sentire.
Con Massimo Acanfora, che è una delle colonne naturalmente di Altra Economia, e quindi fa la cosa giusta, terre di mezzo, eccetera, ho scoperto che lui ha appena rifatto una sorta di vocabolario di 80 termini che Fa la cosa giusta ha riscoperto in questi 10 anni? 20 anni?
No,
30
20
anni?
Forse,
40
20,
anni di
oddio,
fa la cosa giusta?
No, forse 10, oddio, sai che, mamma mia, che dovremmo saperlo, ma secondo me 10.
Esatto, e allora abbiamo deciso di parlarne abbiamo deciso di parlarne, come dire, andando indietro nel tempo, cos'era 20 anni
80,
fa.
È interessante, uno?
Diritti.
Esatto. Grazie Danilo.
Ci vediamo dopo, grazie
ciao,
a voi.
Ciao, ciao.
Here I am,
E alle 14:44 minuti, sempre con Chassis e sempre da fare la cosa giusta, parliamo di un altro argomento, però se volete potete scrivere in Telegram e SMS 331-6214013 oppure diretta @popolarenetwork.it. Ovviamente la domanda prima è se avete intenzione di venire qui a fare la cosa giusta, perché tanto andremo avanti in onda per un bel po' di tempo, c'è il banchetto, e quindi se volete scrivercelo che siete in arrivo, intanto siamo informati. Ma poi perché parliamo di un film che so che voi avete amato tantissimo, perché quando è stato il momento dell'uscita mi avete scritto tutti che insomma siete andati a vederlo tutti e tutte, vi è piaciuto a tutti e tutte, quindi se volete ancora commentare e parlare di questo film fatelo adesso. Il film è Anatomia di una caduta, però lo vediamo in una versione diversa. Mi ha raggiunto Andrea Vailati di Arte Settima, perché oggi presentate un podcast particolare dedicato ad Anatomia di una caduta. Intanto benvenuto qui da noi, Andrea.
Grazie, grazie mille, grazie dell'invito, ciao a tutti.
Ma prima di entrare nell'argomento, Arte Settima parte da un sito, che cos'è esattamente?
Allora, Arte Settima è un collettivo, nasce come magazine online, quindi come sito, e l'idea era quella in qualche modo di utilizzare il cinema come ponte per ricreare un dialogo culturale con tutti. Noi volevamo che il cinema potesse essere un modo per parlare di tematiche di contemporaneità, di tematiche antropologiche, umanistiche, anche del cinema stesso, però riuscendo a rintercettare la nostra generazione in una forma che fosse da una parte accessibile, però perché no anche approfondita.
Diciamo qual è la vostra generazione?
Beh, ti direi 20-35 soprattutto, okay. Però in realtà abbiamo un pubblico che varia anche rispetto alla piattaforma e al social, perché quello che abbiamo imparato è che ogni social ha un suo linguaggio e ogni linguaggio va compreso per poter provare a portare qualcosa di bello, anche di studiato, di elaborato, però nei modi in cui quel linguaggio si definisce, quel social
si definisce.
No, poi
magari una generazione che sta un po' perdendo il senso del cinema, anche del cinema in sala, non solo per il Covid, ma anche perché ormai le piattaforme sono talmente vicine che è più difficile perdere quella dimensione.
È vero, però sta succedendo veramente negli ultimissimi che il mondo dei social sta diventando un po' un mondo di formazione di coscienza critica, nel bene e nel male, perché sappiamo anche i pericoli che ha questa dinamica. Però per quanto riguarda l'aspetto culturale cinematografico sta insorgendo un fenomeno veramente di dialogo forte su cosa è il cinema. Vedi anche come in Italia film come Perfect Days o Il ragazzo e l'erone sono andati così virali, hanno addirittura dominato il botteghino. Film, voglio dire, Perfect Days, Wim Wenders, quando mai ci si aspettava? L'Italia è stato un caso, è uno dei paesi in cui è andato meglio, perché nel mondo social italiano si sta creando un fenomeno di dialogo e di riflessione sul cinema, motivo per cui anche molte realtà si stanno spostando sui social nella parte anche di divulgazione, di promozione.
Sì, poi tra l'altro in questi ultimi mesi c'è stato veramente un incremento di under 30 al cinema, quindi comunque è vero, questo sta probabilmente anche la nuova, poi sempre dire i giovani, i vecchi che dicono dei giovani, nel mio caso non nel tuo ovviamente, però forse anche loro si sono stufati di fare tutto a casa bottega, per fortuna. Ecco, oggi presentate un podcast. Allora, voi fate anche un lavoro di podcast innanzitutto.
Esatto, noi abbiamo un nostro podcast settimanale, ma nello specifico l'evento di oggi nasce da una collaborazione con Storytel, col quale si è creato un incontro molto bello, perché il gruppo Storytel ha voluto credere in un nostro progetto che si chiama C'era una volta il cinema, che è un podcast dedicato, che è solo su Storytel, in cui io e Pasco, il mio compare del podcast, in 8 puntate ripercorriamo la storia del cinema attraverso degli aneddoti.
Quindi, dove si ascolta?
Su Storytel, e c'è, se andate sui nostri canali di Arte Settima Social, trovate anche uno sconto molto molto buono per tutto l'anno.
Ma anche su Spotify vi si trova? Cioè,
Spotify abbiamo il nostro altro podcast, cioè noi abbiamo due podcast, abbiamo il podcast ufficiale Arte Settima Podcast che va in onda ogni settimana e lo trovate su Instagram, su TikTok, posso dire i nomi dei social?
Sì, certo.
Su YouTube, su Spotify,
quelli sono.
Esatto, e sia nelle versioni integrali sia nelle clip. Invece questo è un progetto ad hoc fatto con Storytel di 8 puntate che è solo su Storytel, e questo fa nascere l'evento di oggi, perché si è creata questa liaison folle e virtuosa tra Storytel e Mubi, che secondo me è una figata di combinazione, per portare Anatomia di una caduta.
Che tra l'altro adesso è su Mubi.
Esatto, sarà su Mubi, tra oggi e domani, se non sbaglio, va su Mubi. e sarà disponibile. E quindi
alla
facciamo
faccia di Prime che lo fa pagare, diciamo.
Possiamo dirlo. E quindi oggi facciamo questa roba matta in cui ci sarà la proiezione di Anatomia di una caduta in lingua originale e poi ci sarà un podcast live di noi di Arte Settima con Stefano Nazzi.
Ospite che tra l'altro ha già esaurito tutte le sue date, quelle a Milano esaurite tutte, ma ho visto anche un po' in tutta Italia.
Sì, esatto.
E come lo avete coinvolto?
Allora, è stata un'idea di Storytel, perché in combinazione sempre con Mubi, ce l'hanno pensata loro e ce l'hanno proposta, e noi ovviamente eravamo entusiasti, perché effettivamente è interessante come in Anatomia di una caduta si possa prendere l'aspetto di analisi filmica, di riflessione critica cinematografica, ma anche l'aspetto di tutto ciò che comporta la storia del film, cioè che alla fine dei conti è un caso di omicidio e tutto. Una buona parte del film si sviluppa, certo, attorno al processo e il modo in cui il film si costruisce nella ora senza spoilerare, ma nella costante ambiguità tra la possibilità di colpevolezza o di innocenza della protagonista è fatto veramente da Dio dal punto di vista di
quindi lui commenterà quell'aspetto lì, quello che entra nel noir,
esatto, giocheremo su questi due linguaggi, no? su come il linguaggio filmico abbia sposato il linguaggio del noir e proprio del processo in tribunale. Interessante.
Quindi l'appuntamento è oggi alle 18:30 alla Santeria di Via Toscana, esatto. 31. Beh, Anatomia poi ha vinto per la sceneggiatura l'Oscar, ha avuto un sacco di candidature, Palma d'Oro. Non è stato candidato come miglior film straniero per motivi francesi,
esatto,
di un po' di picche, quelle cose lì un po' insomma interne che però non ci interessano. Prima il film, scusa, ricordami l'ordine della. No,
prima il film e poi il podcast. Okay. 18:30 il film.
Anche perché a quel punto chiacchierare,
esatto,
e commentare si può fare. Esatto.
Bel dentro.
Dunque va bene, quindi su. Allora ricordiamo i social, così per non perdervi di vista, dove vi si può trovare.
Allora,
non
noi
vi
siamo
si molla
su Instagram.
Più.
Siamo su Instagram, TikTok e Facebook, ma anche su YouTube, appunto. E Spotify,
come Arte Settima.
Come Arte Settima. E invece il podcast special C'era una volta il cinema è su Storytel.
Grazie Andrea Vailati, a presto, grazie per essere venuto qui.
Grazie, grazie.
Rodrigo D'Erasmo dalla colonna sonora di Caracas di Marco D'Amore. Questa canzone apre il film, questo brano poi cantato insieme a Emel. Siamo arrivati alla fine, dice, sì, sono le 14:55 minuti, ma continuiamo ad andare in onda comunque da fare la cosa giusta. In apertura di questa puntata avevo parlato di due film in arrivo che sono Another End e di Piero Messina con Gael García Bernal. Abbiamo sentito 2 minuti della sua intervista, ma poi l'ascolteremo tutta la prossima settimana, e la stessa cosa l'abbiamo fatta con Daniele Vicari. Vi abbiamo fatto sentire proprio 2 minuti sul suo documentario dedicato a Fela Kuti. Entrambi i film sono nelle sale. Più tardi con Claudio Agostoni a Stay Human ascolterete una parte ancora più lunga di Daniele Vicari, con questa intervista che abbiamo fatto insieme giovedì pomeriggio a Radio Popolare. Poi la ascolteremo tutta in uno speciale dedicato a Fela Kuti. E vi lascio con un brano di Fela Kuti, dura 18 minuti, no, 15 minuti, ma noi tra 3 minuti passiamo la linea a qualcun altro. Ci perdoni Fela Kuti, ma credo che sia abituato a passare per radio in maniera un po' così troncata, però anche per noi con il Dio vivente, come è stato detto nel titolo del film. Ciao a tutti da Barbara Sorrentini, ringrazio Amanda che è stata qui con me, che sta facendo lo stage e assistito anche a questa nuova versione di radio dal vivo, e a tutti gli ospiti, a Nicola Guffanti naturalmente. Ciao.